Iniziamo questa nuova catechesi con il tema della coscienza che ripartiremo su almeno due parti. Cominciamo con il significato e i contenuti. Si è solito dire che ognuno deve agire secondo coscienza. Fai ciò che pensi sia meglio, segui la tua coscienza. E questo di fatti è vero, ma ci si dimentica spesso di chiedersi di quale coscienza si parla, quali caratteristiche deve avere la coscienza, come si forma la coscienza. A queste e ad altre domande si propone di rispondere questa scheda, in cui quando si parla di coscienza si intende sempre la coscienza morale. E allora partiamo anzitutto con il chiederci che cos'è la coscienza morale. Presente nell'intimo della persona, la coscienza è almeno tre cose. Primo punto, un giudizio della ragione mediante il quale la persona umana riconosce la qualità morale di un atto concreto che sta per porre, sta compiendo o ha compiuto. Questa è la definizione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Senza l'uso della ragione non esiste coscienza. Secondo punto è che la percezione naturale dei principi morali fondamentali, la loro applicazione in circostanze particolari, il giudizio finale su ciò che si deve fare o che si è fatto, è il secondo punto. E il terzo, il nucleo più segreto, è il sacrario dell'uomo, che troviamo appunto in un documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, cioè il santuario della persona che decide per le azioni dell'uomo. Quindi è un giudizio della ragione, è una percezione naturale ed è il nucleo più segreto dell'uomo. Questa è la coscienza morale. Essa, tuttavia, non è un sentire immediato che invece tante volte è frutto o di uno stato d'animo particolare, o di una pressione dall'esterno, ad esempio dei mezzi di comunicazione, sociale o dell'opinione della maggioranza. Questa non è la coscienza. Non è nemmeno legata all'istinto, al soggettivismo relativista, che porta ad affermare che al di sopra della coscienza non ci può essere nessuna istanza superiore. E non è nemmeno la sorgente stessa di verità e di valori o un assoluto, posto al di sopra della verità e dell'errore, del bene e del male, o ancora un agire secondo la propria personale interpretazione o umore e senza risponderne a chi che sia. Quindi la coscienza non è tutto questo che abbiamo detto ora. Veniamo un po' al compito della coscienza. Qual è il compito? Essa consente di percepire i principi della moralità e applicarli agli avvenimenti, alle circostanze di fatto, mediante un discernimento pratico delle motivazioni e dei beni. Essa ci permette di compiere il bene ed evitare il male, esprimendo il giudizio sulla qualità morale degli atti concreti che si devono compiere o che sono già stati compiuti. La coscienza quindi assume la responsabilità degli atti compiuti. Se l'uomo commette il male, il retto giudizio della coscienza può rimanere in lui testimone della verità universale del bene e al tempo stesso della malizia della sua scelta particolare. Attestando la colpa commesso, richiama al perdono da chiedere, al bene da praticare e ancora alla virtù da coltivare incessantemente con la grazia di Dio. Detto in parole povere, uno se fa il male e ha una coscienza retta, capisce che questa cosa non andava fatta e poi ne prende le dovute conseguenze. La coscienza pertanto ha un triplice compito. La coscienza ha un compito deduttivo, cioè conoscere, riconoscere e applicare le norme morali alle varie situazioni e scelte. Ha un compito imperativo, cioè decide il comportamento morale della persona alla luce della legge morale, della voce interiore dello spirito, degli insegnamenti di Cristo trasmessi in maniera certa e autorevole da parte dei pastori, che sono i prescelti da Cristo stesso. E poi ha un ultimo compito che è quello creativo, cioè adotta strategie, progetta soluzioni, individua tonalità e modalità nel fare il bene. In altre parole, attesta l'autorità della verità in riferimento al bene supremo di cui la persona umana avverte l'attrattiva e accoglie i comandi. E veniamo ancora a un altro interrogativo. Qual è la condizione indispensabile per sentire questa voce della coscienza? L'importante per ciascuno è di essere sufficientemente presente a se stesso al fine di sentire e seguire la voce della propria coscienza. Questa ricerca di interiorità è quanto mai necessaria per il fatto che la vita spesso ci mette in condizione di sottrarci ad ogni riflessione, ad ogni esame o interpretazione. Ritorna alla tua coscienza, interrogala. Fratelli, rientrate in voi stessi e in tutto ciò che fate, fissate lo sguardo sul testimone, Dio. Queste sono le parole di Sant'Agostino. E allora veniamo a un punto importante. Come deve essere la coscienza? La coscienza deve avere cinque caratteristiche. Deve essere vera, certa, retta, libera e formata. Allora, partiamo dal primo punto. La coscienza deve essere vera. Una coscienza è vera quando è fondata sulla verità. Infatti la coscienza è un atto della ragione mirante alla verità delle cose. La coscienza morale, per essere in grado di guidare rettamente la condotta umana, deve anzitutto basarsi sul solido fondamento della verità. Deve cioè essere illuminata per riconoscere il vero valore delle azioni e la consistenza dei criteri di valutazione, così da saper distinguere il bene dal male, anche là dove l'ambiente sociale, il pluralismo culturale, gli interessi sovrapposti non aiutino a questo. Lo diceva già Benedetto XVI. L'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio nel suo cuore. Obbedire ad essa è la dignità stessa dell'uomo, e secondo questa egli sarà giudicato. Tramite la coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge che trova il suo compimento nell'amore di Dio e del prossimo. Occorre pertanto avere la consapevolezza che la ragione può conoscere la verità. Oggi addirittura si diffida anche della capacità della ragione di percepire la verità, come pure avviene che la riduzione della coscienza alla certezza soggettiva porta nello stesso tempo alla rinuncia alla verità. E poi non interpretare tale verità come pare e piace a ognuno. La coscienza è un antidoto anziché una scusa per il soggettivismo, secondo cui ciò che uno pensa è criterio e fonte di verità, e soprattutto il relativismo, secondo cui non esiste la verità, ma ci sono tante verità. E infine, la ragione può riconoscere lo splendore della verità, la sua trascendenza nei confronti della nostra intelligenza creata, o di conseguenza il nostro dovere di aprirsi ad essa, di accoglierla non come propria invenzione, ma come dono che viene da Dio. Questa è la coscienza vera. Veniamo alla coscienza certa. La persona deve sempre agire in campo morale, in tutta certezza e sicurezza, al fine di essere sempre pienamente responsabile delle sue azioni. La persona, quando decide, deve farlo con una coscienza certa, cioè sicura. Deve emettere il proprio giudizio morale con sicurezza e non essere nel dubbio, cioè non sapere cosa sia giusto fare. In tal caso deve prima informarsi da persone di fiducia e competenti al fine di sciogliere ogni dubbio e agire nella certezza acquisita. Questa è la coscienza certa. E poi c'è la coscienza retta. Allora, la coscienza retta significa che la coscienza deve essere in accordo con ciò che è giusto e buono secondo la ragione e la legge divina. È la stessa dignità della persona umana che implica ed esige tale rettitudine. La coscienza retta è dunque determinata a seguire la verità senza contraddizioni, senza tradimenti e senza compromessi. La coscienza può emettere anche un giudizio erroneo? Certamente sì. La coscienza non sempre ha ragione, non è infallibile. Se così fosse, non ci sarebbe nessuna unica verità, poiché molte volte i giudizi di coscienza si contraddicono fra persone diverse e anche in una medesima persona. Esisterebbero tante verità quante sono le coscienze. Ci sarebbe soltanto la verità della singola persona e quindi tante verità quante sono le persone. Ed è di fatto errato. La coscienza può emettere un giudizio erroneo quando il suo giudizio si discosta dalla ragione e dalla legge divina. La persona deve sempre obbedire al giudizio certo della propria coscienza, ma può emettere anche giudizi erronei per cause non sempre esenti da colpevolezza personale. Non è però imputabile alla persona il male compiuto per ignoranza involontaria, anche se esso resta oggettivamente un male. È quindi necessario adoperarsi per correggere la coscienza morale dai suoi errori. La coscienza erronea non perde tuttavia la sua dignità. Ecco il significato di coscienza retta. Allora, quando però l'ignoranza diventa colpevole? Quando l'uomo non si cura di cercare la verità e il bene e quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito all'abitudine del peccato. In queste occasioni, in questi casi, la persona è colpevole del male che commette. All'origine delle deviazioni del giudizio nella condotta morale possono esserci la non conoscenza di Cristo e del suo Vangelo, i cattivi esempi dati dagli altri, la schiavitù delle passioni, la pretesa di una malintesa autonomia della coscienza, o il rifiuto dell'autorità della Chiesa del suo insegnamento, o ancora la mancanza di conversione e di carità. Ecco, tutte queste cose rendono la coscienza, colpevole perché è ignorante. E quando l'ignoranza invece è involontaria o invincibile e quindi non colpevole? L'ignoranza è involontaria quando non è imputabile alla responsabilità della persona. E tuttavia, in questo caso, anche se la persona non è responsabile soggettivamente del male compiuto, tuttavia il male compiuto resta un male, un disordine oggettivo. Per il fatto che i ciechi non vedono il sole, non si può concludere che esso non esiste. E da qui la responsabilità della persona di essere informata circa tale male, correggere la sua coscienza morale dai suoi errori e riparare per quanto possibile ai danni provocati dal male compiuto. Allora, la coscienza erronea, altra domanda, è sempre giustificata? Allora, la coscienza erronea non può essere giustificata se il suo essere in errore è dovuto a ignoranza colpevole oppure a un ottenebramento della sua coscienza. L'ignoranza non può considerarsi una soluzione comoda o un vantaggio. Non sapevo, non mi sono informato e ho agito così. Sarebbe come dire che il non conoscere sia meglio del conoscere, il non vedere più le colpe, l'ammutolirsi della voce della coscienza. In così numerosi ambiti della vita è una malattia spirituale molto più pericolosa della colpa, che uno è ancora in grado di riconoscere come tale. Chi non è più in grado di riconoscere che uccidere è peccato, è caduto più profondamente di chi può ancora riconoscere la malizia del proprio comportamento, poiché si è allontanato maggiormente dalla verità e dalla conversione. In un salmo biblico è contenuta questa affermazione sempre meritevole di riflessione. Chi si accorge dei propri errori, liberami dalle colpe che non vedo. Salmo 19. Può dunque avvenire che la colpa si trovi non nell'atto del momento, non nell'attuale giudizio della mia coscienza, ma che si trovi altrove, più in profondità, e cioè in quella trascuratezza, quella chiusura che ho attuato, seppur gradualmente, verso la verità. Poi, il quarto punto, la coscienza deve essere libera. L'uomo ha il diritto di agire in piena libertà, secondo la sua coscienza. Questa libertà significa che egli non può essere costretto ad agire contro la sua coscienza, ma non può neppure essere impedito di agire secondo la propria coscienza, soprattutto in campo religioso. Esiste tuttavia un limite a questa libertà. Si deve seguire la propria coscienza senza andare contro il bene comune nel rispetto di quei valori che non sono negoziabili, proprio perché corrispondono a verità oggettive, universali, uguali per tutti. Allora, quali norme deve sempre seguire la coscienza? Ce ne sono tre di carattere generale. Allora, la prima, non è mai consentito fare il male perché ne derivi un bene. Questo è chiaro. Seconda regola, la chiamiamo la regola d'oro. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Lo diceva già Matteo nel suo Vangelo. Terza norma, la carità, cioè l'amore, passa sempre attraverso il rispetto del prossimo e della sua coscienza, anche se questo non significa accettare come un bene ciò che è oggettivamente un male. E veniamo all'ultimo punto, che è come la coscienza deve essere. La coscienza deve essere, quinto punto, formata. Una coscienza è ben formata quando è certa, retta e veritiera, cioè formula i suoi giudizi seguendo la ragione, in conformità al vero bene voluto della sapienza del Creatore. E quanto più la coscienza è informata e formata, e tanto più è libera. La coscienza, come una sorgente di acqua, può essere anche inquinata, deviata, adulterata, ma in questo caso può essere anche aiutata a purificarsi, a ritrovare la giusta strada mediante un'adeguata informazione e formazione, sempre tuttavia nel rispetto della sua libertà e dignità. Una coscienza ben formata si pone come un esercizio autentico di sapiente discernimento, di scelte libere e responsabili. La riduzione della coscienza alla certezza soggettiva non porta alla libertà, ma schiavizza, rende totalmente dipendenti dal gusto personale e dall'opinione prevalente. Formare ed educare la coscienza è indispensabile per esseri umani esposti a influenze negative e tentati dal peccato a preferire il loro proprio giudizio e a rifiutare gli insegnamenti certi. L'uomo talvolta si trova ad affrontare situazioni che rendono incerto il giudizio morale e difficile la decisione. Egli deve sempre ricercare ciò che è giusto e buono e discernere la volontà di Dio espressa nella legge divina. L'educazione aiuta la coscienza ad affinarsi, seppure con gradualità, come uno strumento di alta precisione. L'educazione deve servire soprattutto a condurre la coscienza a conoscere, ad abbracciare e seguire la verità. Non cadiamo nell'errore di pensare che il restare lontani dalla verità sarebbe per l'uomo meglio della verità, quasi che lo stare nelle tenebre sia meglio che stare nella luce. E così abbiamo concluso la prima parte sulla coscienza.